Radio Radicale, capire per conoscere, nuova puntata della rubrica con il professor Mario Baldassarri. Professor Baldassarri, innanzitutto come sta e che numero è della rubrica?
Bene, grazie, spero che chi ci ascolta stia altrettanto bene. Siamo al 285esimo numero.
Quindi è il 285esimo lunedì che conversiamo col professor Mario Baldassarri e che comincia a essere una bella cifra, professore Baldassarri, anche per i nostri ascoltatori. Cancellazione del debito Covid proposta pochi giorni fa dal Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli. Ma lei che ne pensa da economista?
È che è una proposta tecnicamente sbagliata e politicamente controproducente, francamente. Ora, è tecnicamente sbagliata perché questo debito, che è riferito soprattutto alla parte di titoli di Stato acquistati dalla BCE, beh, fa parte dell'attivo nel bilancio della BCE, la BCE è un attivo relativo agli acquisti dei titoli di Stato dei vari paesi, Italia compresa. Se si cancellano questi debiti, il bilancio della BCE perde una parte dell'attivo e da questo punto di vista salta per aria il bilancio della BCE. Ora, per questo è tecnicamente sbagliato proporre la cancellazione. Il tema vero è, ma questi titoli acquistati dalla banca centrale saranno poi chiesti a rimborso ai vari stati da parte della stessa banca centrale? Ecco, questo è un tema che non si pone oggi, non si pone nei prossimi anni, forse non si porrà mai, nel senso che la banca centrale terrà nel proprio bilancio, nella propria pancia questi titoli, senza chiedere che vengano rimborsati.
Cioè, scusi professore, perché io sono un povero giornalista e quindi voglio capire bene le cose. Cioè, lei dice, in teoria la BCE, la Banca Centrale Europea, potrebbe a scadenza dei titoli chiedere il rimborso di questi titoli allo Stato che li ha emessi.
Esattamente.
O potrebbe metterli sul mercato e venderli.
Sì, esattamente, ma a scadenza molto lunga sostanzialmente, ma io credo che a quel punto si tratterebbe soltanto di scadono quei titoli, se ne comprano altri e li si sostituisce nel bilancio stesso della BCE.
Senta,
quindi da questo punto di vista, diciamo, è tecnicamente fuori luogo quantomeno porre l'argomento. Politicamente è quasi masochistico, nel senso che proporre una cosa del genere significa dare fiato a tutti coloro, sovranisti, non sovranisti, rigoristi, non rigoristi, eccetera, che in realtà non vogliono l'integrazione europea. E quindi molti paesi, alcuni paesi potrebbero dire, ah ecco, vedete, allora stiamo regalando i soldi ai paesi spendaccioni del sud Europa e quant'altro. Quindi da un punto di vista politico è francamente un boomerang.
Senta, se non ho capito male, dunque i titoli che la BCE di stare acquistati dalla BCE entrano nell'attivo del bilancio della banca centrale, giusto?
Certo.
Ecco, ma in teoria la BCE non potrebbe, questi titoli non potrebbero essere utilizzati perché la BCE ci crei un particolare veicolo finanziario che poi possa essere utilizzato per investimenti?
Ma questo vuol dire in prospettiva quello che timidamente potrebbe nascere con il recovery fund, e cioè lo spostamento di questo debito pubblico dagli stati nazionali allo Stato federale europeo. Allora la BCE avrebbe dei titoli in attivo che vanno a passivo del bilancio federale europeo, cioè la cosiddetta diciamo condivisione del debito da questo punto di vista. Ora, io che sono un federalista europeo convinto, credo che questa strada debba essere percorsa e possibilmente in tempi anche più brevi di quello che le prospettive attuali ci consentono, però è un passaggio verso l'integrazione europea e verso la costituzione di un'entità politica europea che non solo deve esercitare la propria sovranità monetaria, e lo fa attraverso per ora solo la moneta unica e la BCE, ma soprattutto attraverso il bilancio federale, come qualunque federazione al mondo vedi in est degli Stati Uniti, che hanno un bilancio, Stati Uniti d'America, dico, che hanno un bilancio federale che è pari al 25% del prodotto interno lordo americano. L'attuale bilancio ordinario dell'Unione Europea è l'1,0405% del PIL.
Chiarissimo. Senta, tanto per rimanere in chiave europea, l'Ungheria e la Polonia fanno un po' le bizze sul recovery. Come al solito siamo nelle mani delle capacità politiche della cancelliera.
Certamente sì, della cancelliera Merkel, però qui va fatto un punto di chiarezza, quantomeno per onestà intellettuale. E cioè, il tema dello Stato di diritto da rispettare da parte di tutti i paesi membri dell'Unione è scritto nei trattati, tanto che c'è un famoso noto articolo 7 attraverso il quale si può aprire una procedura verso qualunque paese europeo.
La Commissione può aprire una procedura.
Esattamente. Verso qualunque paese membro dell'Unione Europea che si ritenga non rispetti lo Stato di diritto. E questo è un argomento ed una procedura molto precisa. Diverso è il ragionamento del Recovery Fund. Non dimentichiamoci che il Recovery Fund fu votato all'unanimità da parte di tutti e 27 i membri, almeno nella sua impalcatura iniziale. Poi in corso d'opera il retro pensiero non riesco a trattenerlo, cioè qualcuno furbescamente, forse, ha infilato dentro la condizione che quei fondi non possono essere erogati se i paesi non rispettano lo Stato di diritto. Da qui, la recente presa di posizione di Polonia e Ungheria. Io, come chi ci ascolta sa, ripeto, sono un federalista europeo convinto e non ho grandi simpatie per il governo attuale della Polonia e dell'Ungheria. Però va detto che i due temi vanno tenuti francamente un po' separati. Se l'Unione Europea ritiene che Polonia e Ungheria o altri paesi non rispettano lo Stato di diritto, facciano con coraggio e con severità politica la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 7 dei trattati e non infilino, diciamo, questi paletti dentro il recovery.
Ora, non voglio dire una cosa sballata, però scusi professore, un momento, però mi pare che delle procedure di infrazione della Commissione Europea nei confronti di questi stati siano state aperte, non so se sulla base dell'articolo 7, questo francamente non lo so, mentre mi pare che la questione dello Stato di diritto nel recovery Fund sia stata messa nel corso, se non vado errato, o meglio definita, per meglio dire, con il negoziato tra la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, se non ho letto male, può darsi che abbia letto male.
No, è esattamente così, è stato inserito in corso d'opera, diciamo, dopo il voto.
C'era, ma è stato definito meglio, credo, però.
È stato molto più nettamente specificato. Però le pongo una questione, perché, ripeto, sono due cose importanti entrambi, ma che vanno tenute forse...
Sì, chiarissimo la sua pensiera, è chiarissimo.
Anche perché, rovesciamo l'argomento, se Polonia e Ungheria dicessero sì al recovery fund, che succede? Che si ferma l'eventuale procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 7 dei trattati per il rispetto dello Stato di diritto? Io non credo, da questo punto di vista, no? Che non possiamo scambiare un sì al recovery fund chiudendo un occhio o due occhi rispetto, eventualmente, perché poi queste condizioni vanno dimostrate e provate, laddove si riscontri che in Polonia e Ungheria non è pienamente rispettato lo Stato di diritto, in particolare sul tema dell'indipendenza della magistratura e sul tema della libertà di stampa e di opinione.
Chiarissimo. Senta, professor Baldassarri, ultimo tema di questa nostra conversazione, i decreti ristori, perché siamo arrivati, sembra, al decreto ristori ter, ed è in previsione un decreto ristori quater. Sembra di capire che questo tipo di provvedimenti segue un po' gli andamenti dei DPCM, gli ascoltatori mi perdoneranno di questi acronimi, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alle misure anti-Covid. La cosa ha anche una sua logica, perché insomma, se via via si prendono provvedimenti nuovi, ci sono restrizioni nuove, ci sono problemi ulteriori per molte attività economiche, e quindi si fanno decreti ristori, però non sarebbe a caso a un certo punto di unificare tutto, specie in sede d'approvazione, perché sennò viene un po' di mal di testa dopo il quater, insomma, no?
Ma sarebbe il fatto che si citi il quater o addirittura un quinquies da assumere a inizio 2021 dimostra che su questo tema molto serio, molto grave per la sopravvivenza delle imprese italiane e quindi dell'economia italiana, si sta correndo dietro ai problemi. Sarebbe stato molto meglio prendere atto sin dall'inizio, con il primo decreto, che chiusure, lockdown o restrizioni o quant'altro, l'aspetto è che moltissime aziende e molti lavoratori autonomi, soprattutto piccole e medie imprese e molti lavoratori autonomi, da marzo a dicembre di quest'anno avrebbero subito e stanno subendo cali di fatturato che, se va bene, è del 30%. Nei casi più diffusi è del 50, 60, 70% di perdita di fatturato. E invece di misurare il primo decreto di ristori, diciamo, rimborso del mancato fatturato, fu misurato esclusivamente sulla perdita di fatturato del mese di aprile 2020 confrontato con il fatturato di aprile 2019. Su quella base si è dato un indennizzo che è francamente irrisorio rispetto alla vera perdita di fatturato. Dopodiché il cane ha continuato a mordersi la coda, perché poi il secondo decreto, il terzo decreto, sempre però con misure economiche reali, molto piccole, quasi infime. Basti confrontare la stima che tutti conoscono di perdita di fatturato, ripeto, va da minimo un meno 30% fino ad arrivare a 70-80% in molti settori di attività economica, penso agli alberghi, i ristoranti, tutti i piccoli commerci e ovviamente i lavoratori autonomi e le partite IVA. Ecco, a fronte di questa perdita di fatturato che tutti stimano sia attorno a 50-60 miliardi di euro per quest'anno, beh, l'entità che viene messa a disposizione per i cosiddetti ristori è 2 miliardi e mezzo, adesso si parla di 1,8 miliardi. Ecco, il confronto tra la perdita di 50-60 miliardi e le risorse che vengono appostate per dare un indennizzo a fondo perduto a queste attività economiche parla da solo. Cioè sono indennizzi ridicoli. E da questo punto di vista, è quasi paradossale, nel senso che, essendo minuscoli, non è che garantiscano la sopravvivenza delle imprese, il che vuol dire che rischiano di essere soldi buttati via. Certo, fa comodo a chiunque prendere 4-5 mila euro di indennizzo, ma a fronte di una perdita di 100.000, 150 mila euro di fatturato, le condizioni di sopravvivenza di quell'azienda rimangono più o meno le stesse. Quindi spendiamo questi soldi, ne spendiamo pochi, ma soprattutto li spendiamo male. Occorreva concentrarsi sin dall'inizio sui settori in crisi e predisporre un indennizzo automatico mettendo a confronto il fatturato 2020 di tutti i mesi del 2020 con il fatturato dichiarato l'anno scorso nel 2019. E su quella base decidere l'indennizzo, magari non il 100%, magari il 50% di quell'indennizzo, ma questa è l'entità dell'indennizzo per il mancato fatturato che avrebbe senso e darebbe un qualche possibilità di sopravvivenza alle imprese fino al momento in cui, speriamo tutti, ci sarà una ripresa. Ripresa delle attività economiche, però, che sappiamo oggi avverrà, se tutto va bene, a partire dal secondo o terzo trimestre del 2021. Quindi le imprese devono arrivare a Pasqua dell'anno prossimo, diciamo, galleggiando e sopravvivendo. E chi li aiuta da qui a Pasqua dell'anno prossimo, visto che da Pasqua di quest'anno a Natale hanno ricevuto, e in molti casi ancora lo devono ricevere, un indennizzo del tutto irrilevante di fronte alla vera perdita di fatturato.
Chiarissimo, ringraziamo come sempre il professor Mario Baldassarri per la 285esima puntata di Capire per Conoscere, 285, insomma il numero comincia a essere pesante, alla 300esima puntata dovremmo festeggiare in qualche modo.
Sono poco più di 5 anni.
Appunto, quindi comincia a essere quasi un lungo fidanzamento di un professor Mario Baldassarri con Radio Radicale, lo ringraziamo tantissimo, un saluto dalla nostra emittente appunto, da Radio Radicale.